da Chiara Ambrosioni, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Missione Francescana. Dedichiamo questo appuntamento di Varese e a una giovane rock band, gli Infield Chain, e alla sua casa discografica, la Music Secrets di Gavirate. In studio con me Angelo Iovane, voce principale basso.
Ciao.
Davide Ghisondi, che è bello salutarvi e avervi qua, che è chitarra elettrica solista. Cristian Tabita, che è batteria e seconda voce. E poi c'è anche Lorenzo Ghisondi, che è chitarra elettrica ritmica e seconda voce. Ciao e grazie di essere qui con noi.
Buongiorno.
E con noi anche Biagio Bonfrisco, che
buongiorno.
È un cantante che rappresenta oggi la Music Secrets.
Buongiorno.
È bellissimo avervi qua, è bello avere la musica dal vivo perché avete qua i vostri strumenti, quindi sarà un momento bello intenso.
Grazie.
Dedichiamoci subito a voi, a partire dal nome che avete scelto. Infield Chain suona molto bene. Infield è forte e fluido e chain ferma col ritmo. In italiano significa catena di tamponamenti. Perché questa scelta?
Allora, in realtà la scelta è stata un gioco, perché stavo semplicemente guardando una delle mie serie preferite, che è Scrubs, e c'è una citazione di JD dove fa appunto: tamponamenti a catena deve essere un bel nome per una band rock, no? E niente, poi semplicemente facendo la traduzione avevo tante parole che non stavano bene insieme, finché ho trovato queste due parole che secondo me stavano bene insieme.
Non sono bello.
Effettivamente è bella la cosa, che ha senso dal momento in cui lo si traduce in italiano, quindi è proprio per far capire che cantiamo in inglese ma siamo pur sempre una band italiana.
E questo è importante, cantate in inglese. Perché cantate in inglese? Perché è una fluidità diversa rispetto alla musica in inglese?
No, in realtà semplicemente perché penso che a livello personale le influenze che ho avuto sono state maggiormente quelle di artisti internazionali, quindi di artisti per lo più degli Stati Uniti o inglesi. E penso anche perché l'intento del gruppo sia quello di rivolgersi a un gruppo, a un pubblico più internazionale,
sì,
appunto.
Sì. E poi il tipo di musica sicuramente ha delle sonorità. Bello. E, siete una hard rock band, quindi più di ogni altra cosa è il vostro sound che parla di voi. Quindi ascoltiamo un pezzo tratto da questo EP, perché questa è l'occasione anche per vederci parlare di questo EP che è stato pubblicato, nuovo, bello, intenso, che si può poi avere in diversi modi, e questo lo racconteremo nel corso di questa mattinata insieme. Però ascoltiamo subito un pezzo tratto dall'EP, che poi ci racconterete come è nato. È il pezzo che dà il titolo al vostro lavoro, Day of Suffering.
Thank you.
E ora che sappiamo chi siete musicalmente, parliamo un po' di voi. Intanto, che tipo di esperienza la vostra persona, ognuno di voi che esperienza ha questa passione per la musica, quando nasce, come? Inizi tu, Christian.
Sì, allora. Io ho iniziato a suonare la batteria molto presto, in prima media, 11 anni. Praticamente sono rimasto folgorato da questo strumento che tutti i bambini e i ragazzini amano subito, sì, appena lo vedono, perché è molto istintivo, non so. E allora sono rimasto folgorato e ho continuato i miei studi alle medie, diciamo, ho iniziato i miei studi alle medie in una scuola a indirizzo musicale.
Quindi hai scelto subito di fare una scuola particolare per imparare a suonare la batteria.
Esatto, che è l'Anna Frank sostanzialmente, sì. Con maestro Andrea Cappellari, lo cito, cioè, magari giusto, gli fa piacere.
Giusto.
E ho imparato lì a suonare la batteria, un po' mi arrangiavo con le percussioni, eccetera. Poi ho continuato i miei studi al liceo musicale, dove tra l'altro ho incontrato Angelo. Però lì non ho fatto altri strumenti, ho suonato chitarra, pianoforte, perché non c'era il corso di batteria, ma l'ho continuato privatamente per i fatti miei con il maestro Bruno Fraimini, che saluto, che è venuto a sentirci alla release, grazie Bruno. E niente, poi ho continuato con lui e infine sono arrivato al conservatorio di Pavia, e sto studiando col maestro Giorgio Di Tullio.
Queste percussioni,
batteria. Mm-hmm. Specialmente indirizzo jazz lì. Sto studiando jazz e nel frattempo porto avanti il progetto del gruppo che abbiamo iniziato in prima liceo tutti insieme praticamente, a 14 anni.
Questo è bello anche poi sentire come vi siete incontrati. Poi Angelo, raccontami tu, Angelo, che esperienza hai?
Allora, io in realtà ho un percorso musicale abbastanza travagliato, nel senso che anch'io inizialmente ho approcciato alla musica tramite la batteria, perché avevo questo zio, cioè tuttora questo zio che ai tempi suonava la batteria quando era giovane. Allora in casa di mio nonno c'era questa batteria, io avevo circa 7 anni più o meno, ero all'elementare ancora. Ho cominciato a studiare batteria in un'accademia, poi ho continuato questo percorso anch'io nelle medie, non all'indirizzo musicale, però poi dopo ho cominciato a capire che in realtà la batteria non era lo strumento che veramente mi interessava. Uh-huh. E ho incontrato la chitarra elettrica, che invece mi dava veramente delle soddisfazioni, sì, molto grandi. E poi dopo ho continuato i miei studi di chitarra classica al liceo musicale, dove appunto ho incontrato il mio amico Christian, dove poi mi sono avvicinato anche al canto classico. Quindi lì ho maturato una certa passione anche appunto per la voce, per questo strumento.
È bello
bellissimo.
Sentire questa vostra preparazione molto vasta, cioè non solo uno strumento, ma tu hai tante cose vicine, ti aiuta sicuramente.
Quello sicuramente, anche perché poi appunto, come ha anticipato Christian, in realtà il fatto che nel liceo musicale ci fosse obbligatorio il secondo strumento, che era pianoforte, ha sicuramente aiutato non solo la musicalità, ma anche l'approccio compositivo.
Quindi,
esatto, l'aspetto musicale in toto.
Sì.
E poi dopo liceo sono entrato nel conservatorio, adesso sto studiando chitarra classica al conservatorio di Como.
Ah, ok, quindi anche distanze. Voi siete,
sì,
come di Varese, come
noi
band.
Siamo di Varese, sì. Mm-hmm. Quindi insomma ci siamo un po' separati a livello di percorsi,
sì,
però comunque è una cosa secondo me forte, perché nonostante abbiamo delle difficoltà a livello di distanza, questa cosa ci unisce molto.
Bello,
siamo
bello,
sempre vicini.
Davide.
Allora, io invece, a differenza dei miei colleghi, sono sempre stato solo per la chitarra elettrica, insomma, questa fede,
sì,
che me la son portata fin da piccolo ad ora, non ho mai cambiato strumento. E niente, posso dire che questa passione mi è stata trasmessa anche grazie a mio padre, perché, spiego, avendo origini di giù, di Campane, facciamo questi viaggi in macchina di 8-9 ore, dove mio padre metteva a palla Pink Floyd, di Purple,
la nostra musica.
E c'era questo suono di questa musica che, mamma mia, mi appassionava tantissimo, mi piaceva tanto, no? Solamente che non avevo ancora la cosa di realizzare cosa fosse, finché mio fratello più grande ha portato per la prima volta una chitarra in casa. E niente, lì è stato, cioè, amore da prima vista. Avevo 10 anni. E niente, quando non c'era lui gli rubavo la chitarra, cercavo di fare qualcosa, finché poi ho cominciato gli studi a 11 anni seri. E niente, ho fatto le medie, questo corso che ti preparava a suonare la chitarra, poi sono andato avanti tramite un'accademia privata, e anzi due accademie, più adesso anche l'insegnante privato. E niente, mi piace tantissimo.
E anche tuo fratello suona?
Sì, ecco, il mio fratello più grande è quello che ha portato la chitarra,
sì,
in casa. Poi ovviamente, a forza di suonarla tanto, ho trasmesso questa cosa a mio fratello più piccolo, che fa parte della band,
Lorenzo.
E si è appassionato anche lui, sono riuscito a trasmettergli qualcosa, a quanto pare.
E suonate tutti insieme?
E suoniamo tutti insieme, sì.
E l'incontro tra voi come è avvenuto?
Allora, praticamente abbiamo iniziato a frequentarci io e Angelo al liceo, in prima liceo sostanzialmente. E inizialmente andavamo soltanto io e lui nel magazzino dove facciamo le prove, che è il magazzino di suo nonno, e suonavamo così a tempo perso, io la batteria, lui la chitarra, e ci divertivamo così. Poi però abbiamo integrato all'interno di questo pseudo progetto Lorenzo, che è appunto il chitarrista, il fratello di Dave, perché è un mio vecchio amico dalle medie, poi ha fatto alle medie indirizzo musicale insieme a me e lui studiava chitarra, lo conoscevo già molto bene.
In corsi comuni.
E allora gli ho detto, dai, vieni a suonare anche tu che ci divertiamo. Bene, allora abbiamo iniziato, però sentivamo che ci mancava qualcosa, cioè qualcosa che ci rendesse più completi, strumentalmente parlando. E allora, siccome io sapevo che Lorenzo aveva un fratello molto bravo a suonare la chitarra, ho detto, senti, perché non lo butti dentro anche lui?
Quel puzzone di tuo fratello.
Esatto. E allora niente, ci siamo trovati subito benissimo e abbiamo iniziato a suonare, ci siamo divertiti un sacco. E inizialmente suonavamo sostanzialmente brani cover di altri gruppi famosi, tra cui Deep Purple e alcuni citati da Dave.
Questo è interessante, sapere quali sono i vostri modelli musicali.
Esatto.
Che poi tra l'altro c'è stato un momento di rivelazione, perché in realtà io e Davide, lui studiava chitarra nell'accademia dove io studiavo batteria, quindi in realtà avevamo già suonato insieme, ci eravamo già incontrati, c'era già stato molto feeling a livello musicale.
È stato molto un "ma io te l'ho già visto, ma tu, io ho già suonato con te, provi uno strumento diverso". No? È stato molto così, molto comico, ma anche molto, cioè ci siamo trovati bene subito, bello. Sì, c'è stato subito feeling.
Bello. E quindi avete iniziato a suonare insieme facendo cover di che band?
Principalmente tantissime.
Io sento parlare di appunto Pink Floyd, ma anche che è un certo genere, ma anche cose molto più hard rock.
Esatto,
no?
Che è più affine anche a quello che è il nostro genere,
sì,
in realtà. Sicuramente Deep Purple, ci siamo divertiti tanto con i Deep Purple.
Foo Fighters, qualcosa.
Foo Fighters, abbiamo fatto anche Foo Fighters, sono... Poi cos'altro abbiamo fatto? Un po' di tutto.
Beh, ma Sharona, sì. Abbiamo fatto un sacco di roba.
Diciamo che inizialmente, quando il progetto degli inediti non aveva ancora preso piede, abbiamo cercato di spaziare tanto a livello di cover, quindi avere un riferimento preciso è un po' complicato. Solo dopo abbiamo cercato, quando abbiamo cominciato a suonare un po' qua e là, un po' più seriamente, diciamo, abbiamo cercato di dare una forma a quello che sono state il progetto di cover.
Sì.
E quindi abbiamo cominciato ad avvicinarci a brani più evergreen, più 70-80, e finché poi questa cosa è diventata un vero e proprio passione nell'arrangiamento. Infatti adesso, quando tuttora suoniamo cover, ci capita di fare delle serate di cover, ci diverte molto il prendere dei brani dance anni 80, dei classici, dei sempreverdi, dei disco, e farli poi in chiave nostra,
reinterpretarli. Bello. Adesso voglio ascoltare qualcosa di vostro, quindi preparatevi. Volevo dire che è interessante il fatto che questa musica, che così ricca con tante sfaccettature, ognuno può ascoltare e trovare cose che appassionano. Io ci ho sentito addirittura Public Image Limited, quindi c'è di tutto, no? Ecco, ognuno ritrova a seconda della conoscenza che si ha, della cultura musicale che si ha.
Certo.
Allora, proviamo a sentire qualcosa. Cosa ci fate? Cosa racconta questo pezzo?
Allora, come primo brano facciamo You Could Be Mine, che è praticamente il primo brano che abbiamo scritto, il primissimo, a 13-14 anni sostanzialmente.
Molto piccoli era.
È stato il nostro primo brano in assoluto. Ovviamente, siccome lo stiamo suonando in acustico, lo abbiamo riarrangiato in maniera un po' diversa rispetto all'originale.
E questo è anche bello, però si può sentire due versioni. Ed è molto bello perché è bellissima anche la versione, quella che c'è sullo 6P.
Grazie.
Quindi, prego. We'll be right back. Sentivi suonare dal vivo, è bellissimo questo pezzo. Mi ha colpito subito anche quando ho sentito sul vostro EP, è proprio bello. Come è nato You Could Be Mine?
Allora, You Could Be Mine è nato in realtà a seguito di una delusione amorosa, mettiamola così.
E vai.
Come sono i grandi temi, no?
Esatto.
14 anni.
Esatto, stranamente un musicista 14enne ha una delusione in amore, quindi esatto. Giustamente scrive una canzone. Però in realtà sembra scontata la cosa, ma bisogna comunque, poi ovviamente penso che parleremo meglio di questa cosa, bisogna fare caso al fatto che il disco parla di sentimenti, di sentimenti umani. Questa è una cosa molto importante per me e penso che in realtà non è mai stata, non ha mai avuto la giusta,
umani,
il giusto peso.
Nel senso che sono autobiografici, questo
sì,
intendete,
sì,
che esperienze vissute da voi.
Esattamente, esattamente, perché noi siamo musicisti, ma bisogna ricordarsi che il musicista non è un alieno, il musicista innanzitutto è una persona, è un essere umano e come tale ha dei sentimenti.
Certo.
Poi che abbia una spiccata espressività a riguardo, questo è, penso che sia un dono. E You Could Be Mine appunto parla di una delusione in amore e di una sorta di riscatto che il deluso, chiamiamolo così, potrebbe avere seguendo gli intenti di questa persona che però non lo vuole. Quindi è una sorta di ricerca affannata di questa persona che lo rifiuta.
Ma così credo che la musica è bella, nasca proprio dai sentimenti che uno prova, no?
Sì,
e
questo certo,
è
sì.
Lì che si va a cercare materiale per realizzare il materiale dei sogni, no?
Dei sentimenti più forti, diciamo.
Sì,
poi
sì.
Volevo aggiungere una cosa, ovvero che siccome appunto noi abbiamo praticamente tutti la stessa età, tranne Dave che è 2 anni più grande di noi, ma comunque è sempre lo stesso,
certo,
stesso gruppo, ecco.
Sì, sì.
Diciamo che questa vicinanza anche in fatto di età ci ha aiutato molto nel comporre le canzoni,
sì,
perché
sì.
Stavamo vivendo tutti lo stesso periodo. E questo ci ha avvicinati, le stesse sofferenze, come addirittura cita il nostro album A Day of Suffering, appunto, di cui magari parleremo adesso fra poco. Diciamo, abbiamo avuto tutti le stesse sofferenze e le stesse gioie.
Sì, 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 sì,
e quindi
sì.
ci siamo sentiti subito a nostro agio anche nella composizione dei brani e nell'espressione che volevamo dare ai nostri brani.
Perché iniziato con le cose, ma quando c'è stato il passaggio, il desiderio di fare qualcosa di vostro?
Circa, secondo me, dopo circa un annetto che stavamo suonando, già avevamo abbozzato You Could Be Mine. Poi
sì,
non l'avevamo portata,
sì.
Non l'abbiamo portata in giro.
Cioè, è stata una cosa nostra all'inizio, non volevamo pubblicare nulla. You Could Be Mine era la nostra canzone che facevamo alle prove per noi, non
sì,
per
sì,
gli
esatto.
altri.
Probabilmente
ecco.
Inconsapevolmente, per lo stesso motivo di cui ha parlato Christian, nella nostra intimità di affinità emotive,
sì.
Questo era il nostro riscatto.
Sì,
ecco.
Sì. Mm. Bello, bello. Infatti è molto bello, siete stati bene, avete realizzata, perché poi anche portare in studio la canzone, realizzare a livello tecnico, come cosa succede quando si va in studio e porti la, perché è un passaggio notevole, importante, emozionante.
In studio emozionante, succedono tante belle cose, tante lacrime, tante emozioni,
esatto.
No,
tante fatiche.
Andare in studio è un'esperienza molto molto bella che auguro a tutti i musicisti che conosco, perché è veramente un'esperienza magica, però è tanto bella quanto faticosa, nel senso che è una cosa che non va assolutamente sottovalutata, è quel momento in cui tutte le piccole sfumature di cui non hai fatto caso vengono fuori, sia belle che brutte però, quindi questo sì. ha dei compromessi. E quindi devi veramente stare attento a quello che fai, devi essere consapevole al 100% di quello che stai facendo, devi essere sicuro, devi sapere dove stai andando, tra l'altro, anche perché comunque, come tutte le cose nella vita, lo studio si paga, quindi giustamente non sei lì per giocare, ecco.
Sì, sì, sì.
Però a livello tecnico, come hai detto tu, vedere il brano che piano piano si costruisce, prende vita, prende un'atmosfera diversa, perché ovviamente non può essere lo stesso brano che suonavi nel garage, certo. È molto emozionante. Certo. Sì.
Sì, poi se parlo anche per conto di Lorenzo, anche vostro, penso che comunque ci sia stata la cosa di prendo un prodotto mio che finora lo conoscevo solo io e lo metto in pubblica piazza con l'orecchio anche di anche altri professionisti. Mm-hmm. Cioè, quello che per me era una musica intima diventa anche una questione di lavoro, una questione di far vedere
e
a tutti.
L'ho fatto anche
io, questo sono io.
Sì, sì, convincere gli altri e capire anche che gli altri apprezzano quello che è una cosa vostra.
Ed è una cosa spettacolare.
E poi quando ti fanno i complimenti perché hai suonato bene una cover è un conto, quando te li fanno perché hanno ascoltato il tuo brano e gli è piaciuto veramente,
sì, un'altra
lì cambiano le carte in tavola.
Un inciso con Biagio, quando la Music Secrets ha incontrato gli Infinite Chain, com'è stato, com'è accaduto?
Ma guarda, principalmente si trattava di andare a registrare nello studio, quindi penso che il primo incontro sia stato con Fabio, giusto?
Sì, esatto.
Che salutiamo.
Grazie Fabio.
Ciao Fabio.
E poi da cosa nasce cosa, il lavoro è piaciuto a Fabio, loro avevano un bel tiro,
la forza della vostra musica, quindi
esatto,
è subito conquistata anche gli altri,
e quindi di conseguenza poi ci siamo messi in gioco anche noi, ma non come la classica etichetta discografica, quella che noi crediamo ormai sia mutata nel tempo, cioè ormai siamo nel 2020, non è più un lavoro di sovrastare all'artista,
sì,
ma
sì,
di affiancarlo, quindi di dare a loro gli strumenti diretti per poter andare avanti con le proprie gambe,
sì,
quindi come si fa una determinata cosa, e come si realizza un EPK, come si magari si seguono i social, e l'organizzazione di determinate cose, poi sta a loro, perché comunque a volte ti può capitare di aver davanti qualcuno che non è, diciamo, proprio un fulmine di guerra, chiamiamolo così, a volte invece hai dei ragazzi che sono sveglissimi, quindi uno segue una cosa, uno
capiscono
segue l'altra
subito,
e capiscono al volo.
Insieme. Bello. E proprio questi aspetti della musica nuova, nel senso questo averla online, seguirla in modi diversi, non più tanto nel disco fisico, anche se stanno tornando i vinili, che è anche una cosa bella. Raccontateci un po' del vostro disco, intanto un po' come è nato, la scelta della cover, che è anche una cosa importante, perché bisogna vederlo, già nel vederlo uno capisce cos'è il disco,
certo,
no?
Sì.
Cosa contiene questo lavoro. E poi come si fa anche a riuscire ad avere il vostro lavoro.
Certo, beh, allora, in merito alla, diciamo, alla copertina e anche al nome del disco, si lega tutto al discorso che facevamo prima riguardo alle emozioni, al fatto che avevamo tutti la stessa età, eccetera. Perché sostanzialmente il titolo è A Day of Suffering, cioè un giorno di sofferenza, dove però per sofferenza si intende non solo una sofferenza, ma anche una criticità della vita, uno step da superare, un ostacolo. E noi abbiamo pensato di mettere in musica questa sofferenza, creando una sorta di percorso di crescita, dove ogni maschera della copertina dell'album,
la copertina ha il vostro
perché
logo centrale,
esatto,
che è molto particolare, anche bello graficamente, bello, sono
grazie,
le lettere intrecciate.
Ringraziamo Mattia Zacco che l'ha fatto per noi.
Che bello. E intorno ci sono dei volti, ogni volto con un'espressione diversa.
Esatto, ci
delle
sono
maschere,
delle maschere
bianche,
praticamente
sì,
sei maschere.
Stile tragedia greca,
sì,
diciamo.
Esatto, sono sei maschere, ogni maschera rappresenta un'emozione. E sono le emozioni che noi abbiamo riscontrato esserci principalmente quando tu affronti una sofferenza o un ostacolo, e quindi praticamente si passa dalla rabbia alla paura, allo sbigottimento, ci sono, diciamo, è una sorta di analisi,
sì,
delle emozioni,
sì,
se
sì,
vogliamo, e rispecchiano ogni canzone.
Le emozioni che sono nei sei brani,
infatti sono sei brani.
Esatto. E questo EPK, già EPK cosa significa?
L'EPK è l'Electronic Press Kit, cioè quello che
è ovvio.
Esattamente, cioè cos'è un EPK? Fondamentalmente non è nient'altro che una cartella digitale,
mm-hmm,
cioè sul cloud, mm-hmm, dove loro o chiunque voglia può inserire il proprio materiale in modo tale che nel caso in cui, ad esempio, io mi sono relazionato con te,
sì,
dovevo mandarti tutto,
sì,
il materiale, ti ho semplicemente mandato un link,
sì,
con una mail o con un WhatsApp, in modo tale che tu da lì potevi scaricare
accedere
tutto il materiale che
E questa è l'EPK,
esatto,
che contiene tutto. E allora il brano è composto da 6 canzoni che voi avete creato nel tempo, quindi sì, sono, fan parte della vostra, rappresentano un po' la vostra crescita anche musicale, tutti gli aspetti. Volete realizzarci qualcos'altro qua insieme dal vivo?
Sì,
volentieri. Va bene. Allora suoneremo un brano che si intitola So Good To Be True, che è presente non solo nel disco e non solo nella versione digitale del disco, ma anche in formato video, in quanto è stato realizzato un videoclip in...
E questo è un aspetto interessante, perché per esserci in tutti i modi avete fatto anche i video.
Dei video, esatto, sì, realizzato nel marzo scorso, che si può trovare su YouTube appunto, e magari del quale parleremo un po' meglio dopo.
Sì, perfetto.
Quindi spazio alla musica.
Grazie.
Grazie a voi.
Veramente
grazie
bellissimo. A voi. Allora, questo brano come si è formato, come si mettono insieme i suoni, come ognuno di voi dà una parte di sé, quindi le vostre personalità che si intrecciano per realizzare poi questo brano e il testo, come nascono tutti i pezzetti che poi vanno insieme a formare?
Beh, sicuramente questo, allora, è un brano che è stato scritto anche questo molto presto, penso il secondo addirittura,
sì,
dopo
sì,
il Cool, è stato il secondo.
È stato il secondo, sicuramente. Anzi.
Quindi diciamo che eravamo ancora piccini, però... È nato tutto, in realtà, se ben ricordo, da Lorenzo,
sì.
dal chitarrista che non è venuto. Siccome appunto eravamo piccini, eccetera, eravamo a casa e stavamo giocando alla Play,
okay.
come okay. solito fare.
E dimissioniamo subito la Play, va bene.
E praticamente
stavamo
ascoltando questo motivetto di una canzone, di un gioco sostanzialmente, che ci aveva preso fin da subito, che era molto simile a quello che è stato su Good, anche se poi ovviamente è diventato
certo.
diverso.
Sì, sì, sì.
E quindi mi ricordo che allora abbiamo messo in pausa, allora Lorenzo si è messo lì con la chitarra e ha detto: oh, ma senti qua, bello sto motivetto qui, no? Ecco, sì, ci sta. Ma senti, ma se lo facciamo così, bla bla bla, alla fine ne abbiamo parlato e alla fine da quello spunto musicale che era un tema abbiamo messo in piedi quello che poi è stato So Good To Be True. Diciamo che in questo processo, per quanto riguarda questa canzone, mi ricordo bene che Angelo aveva dato una struttura lineare mm-hmm. al brano, però è partito tutto da quell'idea, da quel motivetto,
questo riff
sì, da volte nascono, molte volte così. Nascono così i nostri brani, c'è un motivetto e lo prendiamo e viene elaborato.
Se posso aggiungere una cosa, io una cosa che adoro di questa band è che nessuno mai sovrasta l'altro, insomma.
Bellissimo,
cioè, quando bisogna scrivere un pezzo nuovo, quando c'è da scrivere qualcosa di nuovo, siamo sempre tutte e quattro che diamo a pari merito qualcosa.
Bellissimo.
Magari c'è chi comincia con un riff, poi Angie piace, ci aggiunge una strofa, Cree piace, ci aggiunge un ritornello. Poi ovviamente i meriti dei testi vanno tutti al nostro grande
sì,
Angelo.
I testi li fa Angelo.
Comunque esatto, è lui che ha la vena artistica, diciamo, nel dare l'anima a queste
sì.
canzoni, insomma, sì, però... Non se, cioè il suo comportamento in generale non ha mai sovrastato uno con
lavorate
l'altro.
Insieme,
quindi
bene.
Lavoriamo molto bene insieme, sì, esatto. Sì.
Quindi giocate alla Play, che è importante.
Esatto.
Alla fine
lettura Angelo, dici però allora dei testi. I testi come
allora,
nascono? Come...
Il testo in realtà ha spesso anche una giustificazione tecnica,
sì.
nel senso che essendo io che
sì.
il portatore della voce, diciamo,
sì.
Spesso il testo, cioè spesso sempre il testo deve tenere considerazione innanzitutto di una metrica, quindi di un cosa può fare la mia voce in quel lasso di tempo,
sì.
come può farlo, come può realizzarlo, di un'estensione vocale, quindi non posso fare delle note che non fanno parte
sì,
della
sì.
mia formazione
sì.
vocale, diciamo, e soprattutto una questione anche tecnicamente armonica,
sì.
nel senso che a livello armonico appunto nasce un riff, per usare un gergo tecnico, cioè una frase musicale di uno strumento che si muove intorno a dei determinati accordi, e quindi io dico: ok, ho questi accordi qua, che melodia posso fare? Quali sono le note che mi smuovono di più all'interno di questi accordi? Così nasce piano piano una melodia. Una volta che si ha una linea melodica, poi il testo viene un po' da sé, nel senso
quindi
che
il testo viene dopo,
viene dopo, sì, tendenzialmente viene quasi sempre dopo. È successo in casi molto molto rari che il testo sia venuto prima della melodia, ed è successo in casi molto molto rari che il testo sia venuto in momenti dove devo scrivere un testo, allora lo faccio, cioè nel senso che ricordo bene che ci sono stati dei momenti di lunghi ritardi
sì.
di brani
perché
aspettavano il momento che questa cosa venisse
sì,
fuori,
sì.
che finché non avevo l'ispirazione giusta non riuscivo a fare una cosa che mi piacesse veramente.
Può essere che in una settimana facciamo tre brani e
sì.
può essere che in cinque mesi ne facciamo uno.
Sì, sì, sì.
È molto variabile
regola.
Come cosa, infatti...
E poi anche in inglese c'è questo elemento in più, no? Perché
certo, sì, non essendo comunque la mia lingua
sì.
devo trovare dei compromessi comunque, certo,
sì.
anche perché non sono madrelingua, quindi
certo.
comunque
bello,
ho le mie difficoltà.
Ma per voi la musica cos'è? Una domanda importante. Cos'è la
domanda
musica?
Molto difficile.
Come chiedere il senso della vita.
Sì, perché è questa consapevolezza, questo desiderio che ne fa poi una scelta di vita, e fino a dove sarà la vostra scelta di vita anche professionalmente, se potrete fare o se ci avete già deciso cosa fare della musica nella vostra vita.
Mentre ci pensate io parto.
Prego.
Sì,
vabbè, no.
Vai.
Allora, io posso dire soltanto che la musica per me è stato uno svago fino a un certo periodo della mia vita, nel senso che anche quando avevo scelto il liceo musicale, comunque ero piccolo, quindi ho detto: cosa mi viene bene fare? Questo, va bene, vado su quello. Cioè non ci ho neanche pensato tanto, non ho pensato al futuro, ma poi dopo cosa faccio? Mi sono buttato e io sto orientando la mia vita proprio su questo, cioè sul fatto che è l'unica cosa che mi piace veramente, veramente tanto, e che sto coltivando da tanto tempo, e quindi penso che se qualcosa deve succedere, succede, cioè nel senso prima o poi, che sia me individuale o che sia...
Esatto.
E diciamo che la coscienza del fatto che ho capito che sarebbe stata la mia vita è stato esattamente in quarta liceo, quindi neanche tanto tempo fa, adesso sono, un pochino, 5 anni fa, e dove ho detto: ok, voglio fare questo. Infatti poi da lì ho detto: boh, vado in conservatorio e continuo, perché fino ad allora è sempre stato un... cosa farò da grande?
Sì.
Diciamo che la musica poi da quel punto in poi è diventata non solo una passione, ma è stato proprio un motivo di vita, di crescita. Cioè io volevo fare quello, dovevo impegnarmi perché questo diventasse possibile, diventasse la mia realtà. È la mia realtà lavorativa soprattutto.
Vorresti farne anche professione.
Esatto, mm-hmm. Esatto, sì. Proprio così.
Sì, bello. Angelo, tu so già che insegni, chitarra.
Sì, diciamo che la mia vicinanza alla musica è una cosa un po' complicata, nel senso che io, per esempio, a differenza di Christian, sì, ovviamente quando ci si avvicina uno strumento nasce un po' dal fascino che questo strumento crea in noi, quindi sicuramente all'inizio è uno svago. Quando però ho visto che io non stavo bene fisicamente se non suonavo, non riuscivo a fare le cose che dovevo fare se non ascoltavo la musica, ho capito che stava diventando una parte veramente grande di me. Cioè io, per esempio, ricordo che quando ero piccolo avevo due sogni molto grandi. Uno era entrare in conservatorio un giorno, e quello il secondo era un giorno vorrei avere in mano un disco che contenesse la mia musica, le mie canzoni. E poi in realtà volevo fare l'architetto perché mi piaceva un sacco giocare con i Lego. Però mi ricordo anche che io, per esempio, odiavo andare all'oratorio perché io volevo stare in casa a suonare la mia chitarra.
Sì,
io
sì,
non uscivo a giocare, io stavo a casa a suonare la chitarra, basta, perché io volevo fare quello nella mia vita. Sì. Infatti adesso comunque sì, studio in conservatorio, mi piacerebbe fare molto l'insegnante, perché ho avuto un insegnante di chitarra che mi ha affascinato talmente tanto da poter dire: io da grande voglio essere come te, e quindi vorrei fare l'insegnante di strumento, questo.
Beh,
sì.
Beh.
Però c'è da dire anche che l'intervento di Music Secrets all'interno di questo progetto è stato determinante, perché se non fosse stato per loro, innanzitutto il disco non sarebbe uscito,
sì,
e ci saremmo sciolti, perché sono arrivati proprio in un momento molto molto critico per noi, e quindi ci hanno aiutato a capire tante cose, hanno avuto un ruolo molto molto importante per noi. E quindi c'è da dire che sì, a me piacerebbe fare l'insegnante, ma questo progetto sta prendendo una forma molto interessante.
Sì, cioè nel senso che poi alla fine loro ci hanno fatto una domanda molto semplice, che è stata: adesso avete fatto questo lavoro, vi siete sbattuti e siete stati tanto a registrare, avete speso soldi, adesso volete che questo percorso sia stato fatto per un motivo? E diciamo, lo volete rendere una cosa seria oppure rimane lì così una cosa vostra? E allora lì, cioè,
siamo guardati,
ci siamo messi a pensare su cosa dovevamo fare, perché era un momento un po' morto della band, perché non uscivano fuori date, facevamo sempre le stesse cose, facevamo sempre cover, quindi questa cosa un po'
c'erano tensioni fra di noi,
c'erano anche tensioni all'interno fra di noi, quindi tutto questo.
Compiuto questo primo passaggio importante, uno si ferma un attimo, no? Deve riflettere, capire come ripartire.
Esatto, mm-hmm. Esatto, è stato un momento di riflessione un po' per mm-hmm. tutti. E poi da quando abbiamo visto che le cose hanno iniziato a girare un po' meglio rispetto a prima, e soprattutto sulla nostra musica, che alla fine è il motore di tutto, ci siamo tra virgolette presi bene e allora siamo andati avanti verso questa direzione. E io penso che sia importante poi riflettere sulle criticità della vita, appunto come questa, perché possono succedere, succederanno ancora, e quindi secondo me è proprio lì che si vede quando una band è unita, quando diciamo ci sono queste difficoltà e si riesce ad andare avanti, perché quando va tutto bene è bello,
è facile. bello ecco. E sentite, come si può avere poi il vostro disco Real Suffering?
Allora, il disco si può trovare sicuramente in formato fisico tramite richiesta a noi, si può trovare in formato fisico a tutti i nostri concerti, e in formato digitale lo si può trovare sulle piattaforme di streaming, le cosiddette appunto piattaforme digitali, quindi Spotify, iTunes, Amazon Music,
Deezer,
Google Play, Deezer, quindi tutto. Sull'internet, diciamo così.
Esatto. Hanno anche una pagina Facebook,
Instagram,
cioè,
YouTube,
ecco, certo. Ci siete in tanti posti.
Potete
diversi,
trovarci,
quindi...
anzi... Se sì. volete seguirci, sì. noi aggiorniamo continuamente le nostre pagine con eventi e varie interviste, eccetera.
E il valore del suonare dal vivo per voi? cosa vi dà questa, con rapportarvi col pubblico? Sei emozionante.
Ecco, allora, diciamo che sì, allora io mi interfaccio sempre col, perché io ascolto un sacco di musica live, sono andato a sentire Slash dal vivo, sono andato a sentire anche Ligabue, sono andato a sentire Deep Purple, vabbè. Mm-hmm. E niente, e praticamente anche quando andavo ad ascoltare artisti che di per sé non mi interessavano tanto, mi trasmettevano sempre qualcosa, cioè io uscivo dal concerto che mi era rimasto qualcosa. E niente, io spero e vorrei che ogni volta che mi esibisco sul palco lascio qualcosa anch'io a chi mi viene ad ascoltare, una solo, un qualcosa, sai, che ti tira un po' su,
queste emozioni.
Esatto, questa cosa a me piacerebbe tantissimo, arrivare a fare questa cosa, a questi livelli.
E questo è importante, sì, la musica,
esatto.
Deve avere.
E poi cioè io adoro esibirmi dal vivo, ma non perché soffro di manie di protagonismo, ma proprio perché mi piace, magari quando vedo che una cosa piace, ricevere
sogno,
tutto,
sì,
quello che sto dando dal pubblico, riceverlo, sì, a mia volta. Quindi è proprio uno scambio di emozioni che ho col pubblico, che a me piace tantissimo.
E
ecco,
poi suonando si realizza un po' quello che è il vostro messaggio.
Sicuramente, sì, sicuramente.
Poi salire sul palco è sempre un banco di prova, cioè nel senso, tu puoi avere studiato,
sì,
quanto vuoi, puoi aver fatto 3000 prove, quando sei sul palco è proprio un reset, cioè riparti, sì, da zero. E ti metti sei sempre nudo, come se fossi sempre nudo sul palco, sei tu e il pubblico, fine.
Però cioè, c'è anche da dire che comunque è un momento di, nonostante sì, sicuramente il tuo cervello sia sottoposto tanto a pressione, adrenalina e tutto quello, tutte le varie emozioni, però è un momento di realizzazione, cioè è come uno studente che studia mesi e mesi e mesi solo per quell'ora di esame lì. Cioè, noi abbiamo lavorato 2 anni per questo disco e sono passati 2 anni in un'ora di concerto all'Arlecchino, il 5 di gennaio.
Sì.
E mi sono visto 2 anni passare davanti, come, cioè, proprio volare via. E quindi quel momento lì è il mio momento, cioè è il momento in cui ho lavorato solo per essere lì. E quindi è una sensazione che ti riempie.
Importante. Sì. Beh, sì. Quindi ricordiamo che stiamo parlando con gli Infinite Chain, il loro disco è Day of Suffering, è disponibile, si può acquistare, si può ascoltare. Voglio ascoltare ancora qualcosa dal vivo da voi prima di concludere questo momento insieme, questa mattinata insieme. Cosa ci suonate?
Ok, va bene. Allora, l'ultimo brano che abbiamo preparato in acustico si chiama Ballad of the Soldier.
Quindi è un testo importante.
Sì, assolutamente.
Here lies the man who sailed the sea. He fought for us, his cancer us, for what he wants to be. Our son is the death, and I run away from him. I've done his work to rule his world, but miss and feel day. He saw this life without. Fight them. Our life is full of fear. You say that I'm a craven. I want to disappear. We should set life enough guns. Of God, only one prayer. God, watch over my loved ones and get these bombs away. Them. Our life is full of fear. You say that I'm a craven. I want to disappear.
Erano gli Infinite Chains, cioè bellissimo. Grazie, è stata una mattina bellissima, abbiamo passato insieme, abbiamo parlato di A Day of Suffering, questo nuovo lavoro pubblicato dalla Music Secrets. Grazie di essere stati con noi, Infinite Chains. Abbiamo avuto Christian, Angelo, Davide. Grazie, saluti anche a Lorenzo, che sì, è qui con saluti. Noi, anche se non è fisicamente qui.
Grazie a voi di averci ospitati.
È stata una mattina bellissima, grazie a voi. Grazie anche a Biagio Bonfrisco e alla Music Secrets che ha reso possibile tutto questo.
Grazie a te, Chiara.
Buona giornata a tutti.
Buona giornata.
Buona giornata. Ciao.